שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 428, מאמר החירות.
Buongiorno, stiamo studiando l'articolo La libertà di Baal HaSulam. Il paragrafo delle due creazioni. Due creazioni, l'uno l'uomo, due l'anima vivente. Da quanto letto sopra, riusciamo a comprendere chiaramente il verso: e il Signore Dio fece l'uomo con la polvere della terra e soffiò nelle sue narici l'alito della vita. E l'uomo diventò un'anima, nefesh, vivente, chaya, nefesh chaya. Troviamo qui due creazioni: A, l'uomo stesso, e B, l'anima vivente stessa. Il verso dice che in principio l'uomo fu creato dalla polvere della terra, un gruppo di molecole nel quale risiede l'essenza dell'uomo, cioè il suo desiderio di ricevere. Questa forza, il desiderio di ricevere, è presente in ogni elemento della realtà, come abbiamo spiegato sopra. Inoltre, tutti i quattro tipi, inanimato, vegetale, animato e parlante, si sono manifestati da queste molecole. A questo proposito, l'uomo non ha alcun vantaggio rispetto ad ogni parte della creazione. E questo è il significato del verso nelle parole polvere della terra. Tuttavia, abbiamo visto che questa forza, chiamata il desiderio di ricevere, non può esistere senza rivestirsi ed agire nell'oggetto desiderato. E questa azione è chiamata vita. E di conseguenza vediamo che prima che l'uomo arrivi alle forme umane della ricezione del piacere, che si differenziano da quelle degli altri animali, egli è ancora considerato senza vita, come una persona morta. Questo avviene perché il suo desiderio di ricevere non ha alcun posto in cui rivestirsi e manifestare le azioni dell'uomo, che sono le manifestazioni della vita. Questo è il significato del verso: e soffiò nelle radici un alito di vita, che è la forma generale della ricezione adatta agli esseri umani. La parola nishmad, respiro, alito, deriva dalla parola samim, la terra in lui, che è come valore. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il respiro dell'Altissimo mi ha dato la vita. E a questo proposito, guarda il commentario, la parola anima, neshama, ha la stessa struttura sintattica delle parole mancante, accusato. E il significato delle parole e soffiò nelle sue radici è che egli infuse dentro di lui sia un'anima, neshama, che l'apprezzamento per la vita, che è la somma delle forze che sono meritevoli di ricezione nel desiderio di ricevere dell'uomo. Allora questa forza, il desiderio di ricevere, si racchiude nelle sue molecole e lì trovò un posto in cui vestirsi ed agire, cioè in quelle forme di ricezione che egli aveva ottenuto dal Creatore. E questa azione è chiamata vita, come abbiamo spiegato sopra. Bravo. Ossia, che l'uomo non rimane nello stato in cui è stato creato, ma deve raggiungere forme avanzate, che dipende dalla sua scelta, dalla sua posizione, nel suo chiarimento, in condizioni che sono sopra della sua propria natura, e quindi si chiamerà uomo. Al contrario, rimarrà in un grado animale. E da dove prenderà esempi per questo? Come svilupparsi? E questo è il verso: e l'uomo diventò un'anima vivente. Ciò significa che dal momento in cui il desiderio di ricevere ha iniziato ad agire in base alla misura di questa forma di ricezione, la vita si è immediatamente manifestata in lui ed egli è diventato un'anima vivente. Però prima di conseguire questa forma di ricezione, sebbene la forza del desiderio di ricevere fosse stata impressa in lui, egli era ancora considerato un corpo senza vita, poiché questa forza non aveva un posto in cui apparire e manifestarsi nell'azione. e come abbiamo già visto, anche se l'essenza dell'uomo è solo il desiderio di ricevere, è ancora pari alla metà di un intero, poiché deve essere rivestita in una realtà che arriva sul suo cammino. Per questo motivo il desiderio di ricevere e l'immagine delle proprietà che raffigura in realtà sono uno, poiché altrimenti non sarebbe capace di esistere neppure per un istante. Scusate, il desiderio di ricevere è il suo opposto, qui dice la traduzione. Rav, per gli animali non succede questo, loro mai si sbagliano, si sviluppano in accordo alla natura, fanno quello che devono fare, agiscono in accordo all'epoca dell'anno, alla stagione dell'anno, alle loro capacità, tutto funziona come deve essere, si mangiano uno all'altro, è chiaro, però in maniera che tutti compiono, tutti si sostentano uno con l'altro, si aiutano uno con l'altro in maniera perfetta, il sistema funziona in maniera meravigliosa e tutto il tempo l'uomo si sbaglia, tutto il tempo, e quindi pertanto, lettura, pertanto quando la macchina del corpo è al suo apice, ovvero fino alla sua età matura, il suo ego si manifesta in tutta la sua estensione, impressa in lui dal momento della sua nascita. Per questo sente dentro di sé una grande e forte quantità di desiderio di ricevere. In altre parole, desidera fortemente la ricchezza e l'onore e tutto quello che attraversa il suo cammino. Questo si deve al fatto che la perfezione dell'ego umano attrae le forme delle strutture e dei concetti dentro i quali si veste e attraverso i quali si sostiene. Ma quando è passata metà della sua vita, iniziano i giorni del declino, che per definizione sono i giorni della sua morte. Questo si deve al fatto che una persona non muore in un istante, proprio come non riceve la sua vita in un istante. Piuttosto la sua candela, ovvero il suo ego, marcisce e muore poco alla volta. Insieme a questo muoiono anche le immagini delle proprietà che desiderava ricevere. Comincia a rinunciare a molte proprietà che aveva sognato in gioventù e gradualmente rinuncia alle grandi proprietà secondo il suo declino nel corso degli anni. Infine, nei suoi ultimi giorni, quando l'ombra della morte aleggia su tutto il suo essere, la persona si trova in un tempo senza desiderio, poiché la sua volontà di ricevere, il suo ego, si è seccato, è marcito ed è morto, dicono. Ne rimane solo una piccola scintilla nascosta ai suoi occhi e rivestita in nessun valore, in nessun bene. Pertanto in quei giorni non esiste nessun interesse o speranza per nessun tipo di ricezione. In questo modo abbiamo provato che il desiderio di ricevere e l'immagine dell'oggetto che si spera di ricevere in realtà sono la stessa cosa. E la loro rivelazione è identica, la loro struttura è identica e lo è anche il numero dei loro giorni. Tuttavia vi è una distinzione significativa qui riguardo alla modalità di arrendersi al tempo del declino della vita. Questa resa non è il risultato della sazietà come una persona che rinuncia ad alimentarsi perché è sazia, ma è il risultato della disperazione. In altre parole, quando l'ego inizia a morire durante i giorni del declino, sente la sua debolezza e sente la morte che si avvicina. Per questo lascia andare tutto e abbandona i sogni e le speranze della sua gioventù. Osserva con cura la differenza tra questo e la rinuncia dovuta alla soddisfazione, che non causa dolore e non può essere chiamata morte parziale, ma che assomiglia ad un lavoratore che ha terminato il suo lavoro. L'abbandono causato dall'esperienza è sicuramente pieno di dolore e di tristezza e pertanto può essere chiamato come morte parziale. Sì, Zvika. Ogni concessione e concessione è come la morte. Domanda. Cosa significa questo che ogni concessione è morte? E la dice, perché tu sei disperato e pertanto questo che tu smetti di fare è come la morte. Che tu ti alzi dopo un buon pasto e smetti di godere. Però ti svegli pieno di piacere e quindi non senti che morirai, che stai morendo. Se tu smetti di avere piacere, smetti di vivere per mancanza di piacere, questo si chiama vivere, questo si chiama morte. Le persone sempre si domandano perché è stata creata la vecchiaia. Rav dice, tu come medico devi dire che non conviene rinunciare a questa, nemmeno alla morte, nemmeno a tutta la sofferenza che si trova, conviene rinunciare. Domanda, ma questo non è chiaro per l'uomo. Rav dice, questo non è chiaro per l'uomo, però lo stesso c'è una ricompensa per il raggiungimento della meta spirituale, anche se sembra come molto crudele. Però tu vedi che come noi non facciamo spirituali, correzioni spirituali, in che problemi entriamo nelle nostre correzioni materiali, con quali sofferenze? Domanda. Quelli che hanno molti anni entrano, diventano vecchi, hanno voglia di questo, non si può dire questo. Tu vedi che Rabbi Nachman erano giovani, ma molto grandi, questo non vuol dire niente. Domanda, chi è arrivato a questi anni alla vecchiaia anche deve piangere per questo? Dice, tu non puoi dire all'uomo non piangere, adesso fra un po' morirai e non piangere. Se tu sei un medico, identifichi che fra 2 settimane... Questo è proibito, è chiaro. Domanda. Io voglio ringraziare che conviene vivere, conviene investire in salute, tutto, perché è importante, perché se il creatore l'ha creato ha un significato. E lui dice, sì, che legga i salmi. Zvika. Domanda. Qui dice che questa realtà non esiste, che il desiderio non si rivesta in azione chiamata vita da un lato, va bene? Però dice anche, si discende come un morto senza vita, che un desiderio di ricevere non ha da rivestirsi. Sono due cose contraddittorie. Lui dice, se il desiderio di ricevere si trova senza preparazione per lo spirito di vita, per la salute superiore, allora è morto. Già era morto e non si è preparato per la vita. Domanda, cos'è la vita? La vita è che tu tutto il tempo sei in salite e discese, salite e discese. Questi cambiamenti sono chiamati vita. Movimento rispetto alla grandezza del creatore si chiama vita. Questa danza rispetto a questo, la preghiera rispetto a questo, questa è tutta vita. Vita è cambiamento, rispetto al creatore si chiama vita. Domanda, perché dice che l'ego deve raggiungere un grande onore? È per la perfezione dell'ego, perché l'ego deve essere perfetto. Perché bisogna tutto il tempo andare dietro l'ego e non alla spiritualità? Rav dice, perché il desiderio di ricevere è stato creato in tal maniera perché noi possiamo trasformarlo completamente nel desiderio con il fine di dare, con il fine di dare. Il desiderio di ricevere è bello, intelligente, potente. È stato creato dalla luce. Che credi? Dalla luce è stato creato, giustamente opposto alla luce, come un guanto, rivoltalo e riceverai la forma del creatore, solo bisogna rivoltarlo, nient'altro, rivoltalo e dopo parliamo. Posto Niv. Quello che Bala Sulam dice che l'uomo fino alla metà della sua vita pensa che corre dietro al suo ego, dopo questo si spegne. Lui dice, oggigiorno è meno di questo. Su questo volevo domandare. Noi veramente vediamo che in una età molto giovane la disperazione, che la sensazione che non c'è niente da raggiungere nella vita, perché il mondo è diventato più aperto, più pronto per il raggiungimento spirituale, materiale. Avete tutto davanti, c'è l'internet, c'è tutto, e uno sente che è in un mondo che lui domina il mondo. E quindi cosa deve fare in questo mondo? Tutto il tempo giocare al telefono, non c'è più niente da fare nel mondo, non c'è lavoro, non c'è società, non c'è niente. E tutto questo Hollywood che ha confuso le persone adesso non lo confonde più. E rimangono le droghe, perché non rimane nient'altro. E dopo cosa succede? Dopo di questo? La morte. Domanda. E quindi in questo stato che da un lato non, è chiaro che non c'è più niente da raggiungere qua, e dall'altro che non è chiaro che c'è di più, è diverso. Questo perché tu non hai divulgato sufficientemente il metodo della correzione del perché c'è tutto questo, che noi vediamo tutta la nostra vita, tutto l'universo, tutta la natura, perché esiste in una maniera stupida, che dentro la natura la natura è piena di saggezza, però l'evoluzione della natura è piena di stupidaggine. Perché ho sviluppato tutto questo? Perché si mangi l'uno all'altro? Dove vedi la logica in questo? Non c'è, specialmente nell'uomo, non c'è logica. Tanto che lui termina la propria vita. Guarda di cosa si occupa le persone. Solo per rovinarsi la vita uno all'altro. Questo è tutto, domanda. E quelle persone che hanno gli occhi, che possono vedere le cose, dice, non hanno soluzione. Queste domande arrivano anche ai bambini. Domanda, e qual è la soluzione che propone la saggezza della Kabbalah? La saggezza della Kabbalah gli aprirà la vita. Voi non vedete niente, voi siete come in questo in questa rapa, piccola rapa, come un verme in questa rapa, e quando uscirete da lì vedrete un mondo fuori da questa oscurità, da questo buco. E voi non sapete nemmeno dove esiste, dove siete. Domanda, un altro passo rispetto a questa domanda. Noi vediamo che le persone che arrivano alla saggezza della Kabbalah, che siano giovani o vecchi, capiscono che in questa vita questo è il film o il caso della vita. Ancora esiste una persona che non capisce in maniera razionale. Rav dice, voi ogni volta dovete cambiare il metodo di spiegazione e anche quello che voi insegnate. Voi dovete essere un po' più creativi. In un'epoca anche se sono cose che io ho detto, tutto questo che ho detto io arriva dalle fonti, però questo bisogna ancora migliorarlo. È molto buono, però sembrerebbe che oggigiorno non è più sufficiente. Questo è un problema. E d'altro lato che lo mettiate dopo nei cerchi, anche non capiscono cosa volete da loro, qui manca, bisogna correggere questo argomento, fare una critica e non solo così in maniera formale continuare. Certo che ogni anno hai un'altra forma, in ogni mese hai un'attitudine diversa del pubblico che richiede una nuova attitudine, una nuova relazione diversa, e noi dobbiamo lavorare in accordo con questo e spiegare. Però questo è lo stesso metodo di correzione nel suo fondamento, un metodo di connessione nella decina, nel suo fondamento. Però come trasmetterlo, come passarlo, noi dobbiamo cambiarlo il più rapidamente possibile. Io non sono d'accordo del sistema con il sistema di divulgazione dell'ultimo tempo. È per dinosauri, non sono per le persone che arrivano oggi. Domanda: qual è la risposta attuale a una persona che non sa cosa raggiungere, vede la luce della saggezza della Cabala ed ha un conflitto? Rav dice: andare con lui insieme con il conflitto interno. Voi dovete essere come psicologi, accompagnarli come psicologi, perché si sente così, perché in questa maniera, eccetera eccetera. Voi dovete giocare con loro. Noi filmeremo tutto il nostro gruppo con tutti i suoi reclami oggigiorno e lo faremo fra un mese. Vedrete cosa c'è fra un mese e cosa c'è adesso. Cercate di rispondere a voi stessi sulle domande che avevate in questo momento, e così eccetera eccetera. Bisogna essere in un allenamento psicologico fino a che la persona si rinforza e avanza, fino a che si costruisce un gruppo che può sostenere se stesso. Domanda: e come si vede un gruppo che può sostenere? Ci sono qui persone, membri. Allora, prima ci deve essere un buon capo spirituale, un capo amministrativo, corporale, che sa sostenere il gruppo in una maniera o nell'altra e attivarlo nello studio, nella divulgazione e principalmente, a partire da questo, l'autostudio. L'autostudio significa che loro imparano tutto quello che succede, la loro psicologia. Qual è il processo che passerà alla fine? E quindi loro scriveranno un libro di memorie, come se fosse un'agenda di quello che hanno passato, un diario di come hanno passato tutto il processo. Che ogni gruppo abbia un diario così, dove scriva. Un diario intimo. La persona apprende a partire dall'esperienza. Non c'è un saggio così come l'esperto. Anche se una cosa non funziona, anche questa è un'esperienza. Sì. Domanda: noi siamo in una settimana molto speciale, perché questa settimana terminano molti campus. Il secondo campus nostro, e la domanda è: come continuano il loro cammino spirituale? C'è un primo e un secondo campus. Come si spiega e si trasmette agli alunni l'importanza di essere costante in questo cammino? E non che eravamo in due campus, abbiamo ricevuto qualcosa e la maggioranza non sono domande. Come fare con loro un lavoro? Rav dice: loro vogliono smettere o gli piacerebbe continuare in questa maniera? Io credo che loro vogliono rimanere, però a noi dobbiamo dargli come una spinta, qualcosa. Scusate, perché non fate il terzo, il quarto, il quinto campus? Sì, ce li abbiamo, però come adesso prendiamo gli alunni e come spiegare loro l'importanza, che noi abbiamo un punto nel cuore, eccetera. Voi in questo campus, in questi gruppi, come siete abituati? Portarli ad uno stato dove voi li portate, non come siamo noi qua con il nostro ritmo, questo no, ma spiegargli cos'è il processo spirituale, cos'è l'ibur che noi stiamo facendo. Loro possono entrare e sentire tutto quello che succede qua, e anche che loro facciano qualcosa di simile. Quindi alle volte loro forse possono venire qui e partecipare. Un'altra volta, il prossimo passo esiste. Quello che noi abbiamo bisogno in queste 20 lezioni che loro hanno passato, che loro vogliono continuare. Rav dice: voi non avete raggiunto la meta, come un bambino che entra nella lezione della scuola. Loro ancora hanno imparato i principi, ma loro ancora non stanno applicando. Devono fare una concretizzazione interna di quello che hanno ricevuto. Devono ricevere le cose in maniera ugualitaria, anche ci sono articoli, lettere, anche ptichà o testo, qualcosa, sì, in parte, o l'istaklut primit, la prima parte. C'è un articolo chiaro di Bala Sulam che parla del mondo, dello sviluppo. Io passerei con loro gli articoli di Bala Sulam, io li leggerei con loro tutti. Questo libro lo passerei a loro completamente. E come si può senza di questo? Non si può continuare, bisogna continuare. Sì, Asaf. Rav, volevo raccontare. Ieri c'è stata una serata molto speciale. In 20 succursali, sull'esperienza chiamata Kabbalah. E volevo elevare Lior, Gur, gli altri che hanno preparato il line-up sull'argomento della reincarnazione delle anime, le persone che erano qui in Petah Tikva, c'era anche musica, erano state molto contente di essere uscite in questa azione e si è sentito, come abbiamo detto nell'articolo, che adesso a partire dalla disperazione delle relazioni molte persone sono arrivate di più delle altre volte. Si è sentito che qui a Petah Tikva eravamo scioccati, pensavamo arrivassero X persone e sono arrivate molto di più. Nella misura che noi ci dirigiamo di più al pubblico, quindi un grande lechaim a tutte le persone che hanno fatto questo in un sacco di luoghi. Ho tante persone in Rishon, 50 a Tel Aviv, qui a Petah Tikva 60 persone, in Carmiel 30, un sacco di persone in tutto il paese nuove che per la prima volta sono venute a provare la saggezza della Kabbalah con un tema così, così piccante, lechaim. Bene, sono molto contento di sentire che voi avete come tentare il pubblico. Bene, molto bene, Lior. Sì, Chaim. A continuazione della domanda dell'amico che tu hai detto, c'è l'opportunità di continuare un semestre di corso numero 3, numero 4. Se voi state in questi limiti, dice Rav, io penso che bisogna avanzare lentamente in tutti i tipi di eventi combinati con noi, che al congresso ci saranno tutti, sì, speriamo, in tutti i tipi di cose. Rav, qual è, domanda, qual è la dose tra la parte sociale e la parte di studio? Rav dice, ogni gruppo può essere diverso. Per ogni gruppo è diverso. Voi dovete annusare questo nel gruppo. Ossia, in Afula si può andare in un certo ritmo e in Tel Aviv un altro ritmo, un altro con altre dosi, con altri temi. Voi sapete che a nord sono più intelligenti e in ogni luogo è così, per qualche ragione, anche in Italia, in Spagna, in Europa, anche c'è il nord e il sud, Tel Aviv, il nord e il sud, i quelli del nord. In accordo con questo cambi il metodo e il ritmo in accordo all'utente. Sì? Domanda. Volevo capire qual è il principio che per me è nuovo. Questa settimana ho terminato il secondo semestre in Rakov, loro passano alla prossima tappa che si chiama il punto nel cuore, che è più comunitario. Si aggiungono altri studenti, altri 25 alunni, e che loro si sono opposti a questo. Noi vogliamo continuare a studiare, vogliamo rimanere come un gruppo. Loro hanno paura di entrare in un gruppo più grande. Lui dice, bello, mai opporsi. Noi abbiamo un ritmo. Ma che è? Santo questo? Cosa è santo? Lo studio o la persona che studia? Che processo? Il processo non è santo, voi lo determinate. Che? E se oggi sarà diverso, fra 10 anni sarà diverso, è tutto in accordo alle persone. Se loro vogliono sedersi per terra e ascoltare la saggezza della Cabala, che si siedano per terra. Se loro vogliono non farlo in Tel Aviv, ma che sia Rishon, che sia Rishon. Tutto quello che loro vogliono, solo che ascoltino, solo che voi possiate dare un po' alla volta quello che tu pensi, anche bisogna controllarlo, anche bisogna controllare cose che voi date, però voi pensate che non abbiamo limiti, noi questo è orribile. Loro sempre vorranno quindi rimanere nel loro gruppo, non vogliono avanzare. Sì, può essere che sia così, dice un piccolo gruppo, una decina che c'è, ma però bisogna avanzare. Cosa vuol dire che bisogna avanzare? E se io non sono pronto a questo, voi dovete portarli attraverso uno studio ad uno stato che loro capiscono che in un gruppo più grande ci sono molti più benefici, e può essere che sì, loro vogliano questo, che siano pronti per questo. Educa, il yoga va in accordo alle sue forme, e questo già l'ho detto oggi, mi sono riferito oggi. Voi dovete pensare con una nuova mente, in relazionarvi, che voi fareste così con i tuoi figli, con i vostri figli? No, però prima devo capire, io anche sono passato per il primo corso secondario, eccetera, ma poi non sono più abbastanza sviluppato per il prossimo grado, c'è un limite che mi possa, che mi fa avanzare. E cos'è di buono questo limite? Non c'è niente di buono, se tu con questo stai sottomettendo le persone. Tu rimarrà più volte nello stesso grado. Non si può andare in grado al desiderio dell'uomo. Il sistema non può dire io voglio il TAS. Rav dice, diciamo che lui non è d'accordo con il prossimo corso. No, non è a livello, non lo vuole. Se tu lo passi a un'altra società, lui scomparirà, si perde, e quindi se ne torna a casa. È meglio questo? È chiaro che no. Così funziona il tuo ego, per questo si chiama meglio. Non più di questo. Tu devi obbligare te stesso come un mozzo. Cosa ti importa? Cosa volete? Bene, avanti, va bene, sedetevi. La cosa principale è che vi sedete, tutto va bene. Così deve essere, così bisogna lavorare. Oggigiorno le persone sono viziate, arrivano tutti i tipi di persone, non eroi speciali. No, così è proibito. Per questo vi dico, se loro vogliono, se stanno nello stesso luogo, con lo stesso ordine, con la stessa forma, niente, lentamente, fino a che loro iniziano a scoprire quando avremo questo, quando avremo l'altro, loro sentiranno che in altri luoghi ci sono altre cose, che iniziano a ascoltare, potete provocare un po' questo. E allora lentamente voi non lo tornerai via da questo luogo, ma da questo luogo tu inizi a sviluppare i limiti. Perché devi romperlo e costruire qualcosa di nuovo? A nessuno gli piace questo, a nessuna persona gli piace questo. Se io cambio, allora io... Se cambiano, io torno a casa mia. Anche questo è un cambio, tornare a mia casa. Perché non mi dà la possibilità di uscire? Che si abituino al luogo, alle cose, agli amici, a tutto, e basta. Io, grazie a Dio, 2 volte alla settimana, quante volte vado? Cioè una volta alla settimana o 2 volte al mese ho un altro incontro. abbiamo un incontro, abbiamo amici, gruppi, ta ta ta, così. Tu gli hai rotto questo, e cosa vuoi? Non che tu lo prendi per forza e lo metti nell'asilo, dall'asilo a scuola, e cosa succederà con questo? Questa è una corruzione, qualcosa totale. Cosa verrà fuori da tutto questo? Tutto questo studio l'hanno inventato i tedeschi per preparare gli operai ad andare in fabbrica. Nessuno vuole questo. Io vi dico, voi dovete cambiare completamente l'attitudine e la forma. Chi era lì che voleva parlare? Uri, tu cosa hai a che vedere con questo? Volevo fare solo una domanda rispetto all'argomento che tu hai parlato. Qual è la tua opinione rispetto a oggigiorno, che abbiamo il primo, il secondo, il terzo campus, abbiamo Kabbalah Shabbat, passeggiate, se siamo in uno stato dove tutto il tempo c'è il primo campus, il secondo campus, che il gruppo vuole passare al secondo campus, che vuole andare a passeggiare, che loro vogliono fare tutto dentro in tutto quello che loro vogliono. Rav dice no, no, tu devi essere nella linea di mezzo, devi vedere questo e anche quell'altro. Però tu devi essere in accordo al suo cammino, tu devi educare il giovane in accordo al suo cammino, provvedigli una educazione, il riempimento arriva da te, che tu costruisci, però come riempirlo, in che maniera scegliere, lui sceglie in accordo alla sua misura dello sviluppo. Domanda. Se io gli do tutto non è buono. Non ho capito quello che io ho detto. Diciamo che tu devi insegnargli la matematica, però lui, d'accordo al suo sviluppo, può impararlo solamente in una maniera, da una società determinata, non in 5 anni ma in 10 anni. Perché devi terminare? Perché deve terminare? Questa è la domanda. Perché questo corso deve terminare? Questo è quello che io dico, dice lo studente. Se il primo campus è Kabbalah per i principianti e uno gli occorre tutta la vita, ogni domenica, no, loro devono sentire, dicevamo, che stanno avanzando di grado in grado, devono sentire, è come un premio raggiungere la meta. Domanda, e questo lo determiniamo loro, noi o loro? Tu determini, dice, l'ordine di come avanzano, no, ogni stato. Io me ne vado, dice. Io non posso parlare di questo con domande così, no, 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 basta, basta. Compito del giorno. Chi dà il compito? Le decine di turno che erano nella lezione New York, seconda decina, sud della Russia, decina 1, Italia, decina 1, Petah Tikva, decina 3 e Tel Aviv. Compito del giorno. Continuiamo costruendo il superiore. Giochiamo di fatto al prossimo grado e dichiariamo un giorno dove siamo completamente in connessione. Ogni amico gioca con la decina che è completamente in d'azione. Continuiamo costruendo il superiore. Agiamo nel prossimo grado e dichiariamo di essere completamente in e ogni amico finge rispetto alla decina che è in completa d'azione. Lechaim, al prossimo grado. Lezione dello Zohar, siete invitati a vedere la lezione dello Zohar alle 6:15 dal vivo con Rav Lightman. Venerdì aperti, siete invitati a lezioni aperte, venerdì 2:45 del mattino, dell'alba, a Petah Tikva, Per arrivare bisogna chiamare 1-700-509-209. Grazie alle spettatori della televisione e abbiate un buon giorno.
Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Step into the light, because together